credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi vogliamo parlare di un festival che è veramente unico sul nostro territorio, il Festival dei Libri sulle Mafie. Il suo nome è Trame ed è giunto alla terza edizione. Ne parliamo con il direttore artistico appunto del festival, che è Gaetano Savatteri e che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Grazie a voi. Trame è naturalmente, ne approfitto, un festival unico nel suo genere perché si occupa di libri sulle mafie. Ma si occupa soprattutto di libri sulla legalità, sull'etica, sulla morale, e naturalmente parliamo di tutte le cose, ma non solo saggi scritti su questi temi e su tutti i temi che riguardano la convivenza sociale e civile tra le persone.
Ma quando era nato 3 anni fa, si immaginava che diventasse un festival ripetuto o poteva essere anche un una tantum? Com'era nato il progetto?
Il progetto era nato da un'idea di Tano Grasso, che è uno dei leader del movimento anti-racket d'Italia, che in quel momento era assessore al comune di Lamezia Terme, che è sempre stato molto attento alla pubblicistica sul tema. E in qualche modo lui volle fortemente questo festival. Poteva sicuramente essere anche una cosa che finiva lì. Ma con l'impegno sia di Grasso, sia dell'amministrazione comunale, sia dell'associazione anti-racket e dell'associazione italiana editori, che è uno dei promotori dell'iniziativa, Lirio Abbate, che è stato il direttore fino allo scorso edizione del festival, hanno messo insieme sempre più una macchina che è cresciuta sia nella visibilità sia nell'impatto che ha sul territorio, che è la cosa più importante, anche perché c'è una grande parte rivolta ai giovani.
Il festival si svolge a Lamezia Terme, dicevamo, fino appunto al prossimo 23 giugno. I giovani di Lamezia come hanno reagito a questo festival, a queste edizioni?
Dico soltanto che noi ad esempio abbiamo un gruppo di volontari ormai da 3 edizioni che sono più di 50. Molti sono lametini, calabresi, molti vengono da tutto il resto d'Italia. Sono giovani che gratuitamente, offrendo il loro servizio, il loro impegno, vengono alla Lamezia, seguono gli incontri, assistono gli ospiti, danno una mano in tutte le piccole o grandi cose che ci sono in un'organizzazione che dura comunque 5 giorni. In più poi ci sono dei workshop, che sono uno di cinema con una sceneggiatrice come Monica Zappelli, uno di fotografia con Spada, uno di grafica con un intelligente grafico come Guido Scarabottolo, uno dell'Associazione Italiana Editore appunto che si occupa, che sono rivolti proprio ai giovani del territorio, sono degli incontri ed è anche l'occasione per alcuni giovani che si iscrivono, che vivono lì, di incontrare registi, autori, scrittori che magari vivendo in provincia non è semplicissimo e non è facile incontrare.
Certo, tra l'altro quest'anno proprio si è allargato così tanto, no? Il panorama anche, perché fino all'anno scorso era soprattutto di saggistica e di scrittura, insomma, diciamo, relativa alla mafia invece e alla legalità, mentre invece
certo,
quest'anno...
Esatto, perché linguaggi. Sicuramente è un festival sui libri, quindi i libri sono al centro.
Sì.
E spesso i libri dei piccoli editori, che sono quelli che più difficilmente riescono
certo
ad avere una platea e un pubblico. Però noi abbiamo pensato quest'anno di allargare questo ragionamento sulle legalità e contro le mafie anche ad altri linguaggi, che non sono solo quelli della saggistica, ma sono quelli ad esempio della letteratura, per cui abbiamo Gianrico Carofiglio, Carmine Abbate, che è un autore calabrese che ha vinto l'anno scorso il primo Campiello, ci siamo allargati al cinema, abbiamo registi come Pasquale Scimeca, Roberto Andò, Mimmo Calopresti, Abbiamo anche artisti come Chiara Rapaccini che hanno fatto delle installazioni. Quindi il tentativo in qualche modo di parlare una lingua diversa. E anche un progetto che è quello di invitare due scrittori come Marcello Foris ed Evelina Sant'Angelo a raccontare la Calabria, un piccolo e breve reportage letterario per vedere con occhi diversi cos'è la Calabria.
Uno sguardo particolare rivolto anche alle donne quest'anno.
Sì, noi abbiamo pensato quest'anno di dedicare idealmente il premio a quelle in prima linea. Quelle in prima linea che sono in particolare, noi abbiamo assunto come simbolo due sindache, la sindaca di Rosarno, Maria Carmela Lanzetti, e la sindaca di Monasterace, Maria Carmela Lanzetti di Rosarno, Elisabetta Tripodi, che sono delle donne che amministrano comuni complessi e che sono minacciate dalla mafia. E insieme a loro noi vogliamo ricordare tutte le donne che sono le giornaliste, le madri, le mogli, le insegnanti, tutte quelle che ogni giorno in pezzi difficili della nostra Italia combattono una battaglia, spesso cominciando dall'interno delle loro famiglie. Allora, da questo punto di vista, un grande omaggio a quelle che noi consideriamo le donne che con la loro forza in alcuni pezzi dell'Italia stanno determinando dei grandi cambiamenti.
Proprio ieri sera, nella serata d'apertura del festival, si è ricordato inoltre Antonio Manganelli, il capo della polizia recentemente scomparso, autore tra l'altro di un libro.
Sì, Antonio Manganelli è stato un poliziotto per bene, un poliziotto con il sorriso. È stato stroncato da una malattia terribile, mentre era malato ha scritto questo libro, che è un grande omaggio forse a quello che ad Antonio Manganelli, che era diventato il numero uno della polizia, gli mancava: il fare il poliziotto in mezzo alla strada, come aveva cominciato a fare proprio Antonio Manganelli, con la capacità che aveva Antonio di avere un rapporto umano con le persone, perfino con le persone che arrestava. E quindi il suo libro è un grande omaggio a un mestiere, però raccontato non da uno scrittore, ma da uno che l'ha fatto veramente e l'ha fatto fino all'ultimo giorno di vita.
Proprio domani, il 21 giugno, inoltre trame ricorda anche Don Pino Puglisi. E tra l'altro fra poco avremo anche il Monsignor Domenico Mogavero, che interverrà tra l'altro domani sera, l'avremo fra poco anche al telefono con noi, il Vescovo di Mazara del Vallo. E perché questo ricordo di Don Puglisi?
L'esempio di Puglisi è un esempio luminoso di un modo di vivere, non solo come dire, la missione del sacerdote, ma credo l'essere cristiani, che significa poi essere contro la violenza e quindi essere contro la mafia.
Per la giornata di chiusura, il 23 giugno, che cosa è previsto?
La giornata di chiusura c'è un incontro con il nuovo ministro dei beni culturali, Massimo Brai, e siccome questo festival non vuole essere soltanto di denunce e di impegno, che naturalmente sono le sue caratteristiche, ma anche un messaggio di speranza e di futuro, non a caso appunto ci siamo rivolti ai giovani e alle donne, questo incontro con questa chiacchierata con il ministro Brai si chiama "Questa terra diventerà bellissima", che è una frase che Paolo Borsellino nel 92, subito dopo la strage dei Capaci, disse alla vedova di uno degli agenti di scorta, Rosaria Schifani, che naturalmente era addolorata, straziata e disperata perché vedeva quella Palermo insanguinata. E Borsellino, alla vigilia della sua morte, disse con un grande atto di speranza: "Questa terra diventerà bellissima". Noi lo crediamo per la Sicilia, lo crediamo per la Calabria e lo crediamo per tutta l'Italia, che è già una terra bellissima, ma che può diventare più bella ancora.
Grazie allora Gaetano Savatteri, direttore artistico di Trame, Festival dei Libri sulle Mafie, giunto quest'anno, lo ricordiamo, alla terza edizione, che è ospitato alla Mezzia Terme fino al 23 giugno. Grazie.
Grazie a voi.
E ci ha raggiunti intanto al telefono anche Monsignor Domenico Mogavero, che è il è stato il postulatore della causa di beatificazione di Don Puglisi, che come sapete è stato proclamato beato lo scorso 25 maggio e che parteciperà domani alla serata in cui viene presentato nell'ambito del Festival Trame il libro Il miracolo di Don Puglisi di Roberto Mistretta. Intanto benvenuto Monsignor Mogavero in trasmissione.
Buongiorno a voi.
Dunque, un ricordo di Don Pino Puglisi, soprattutto perché ricordarlo all'interno di un festival appunto come quello di Trame che è così veramente improntato sulla legalità?
Ma il ricordo di Don Pino Puglisi è un ricordo che ha una gamma diversa di emozioni e di sentimenti, perché per uno che l'ha conosciuto da vicino questi sentimenti vanno dalla tenerezza alla gratitudine, all'ammirazione e anche così all'emozione di non sentirsi molto all'altezza della sua testimonianza. Il ricordo di una persona che ha cercato di vivere il suo sacerdozio nella maniera più limpida e più spontanea, senza dimenticare di essere un uomo accanto agli altri e soprattutto senza dimenticare, ma anzi mettendo al primo posto, la sua missione di educatore, particolarmente delle giovani generazioni.
E i giovani rispondevano a questo suo affetto per loro?
Tantissimo, perché il suo modo di fare è, adesso è anche facile questo accostamento, era sulla immediatezza del tratto, come un po' come Papa Francesco ormai ci comincia ad abituare, la battuta, la parola in dialetto, quella ironia graziosa per cui si accattivava immediatamente la simpatia dei ragazzi, perché riuscivano a sentirlo uno che li capiva e che li trattava così come loro volevano essere trattati, senza troppo sussiego, senza troppa distanza, e questo evidentemente facilitava il rapporto vicendevole, la simpatia vicendevole e il mantenimento di un legame che magari per molti è iniziato sui banchi della scuola e poi è cominciato nelle esperienze della vita che ciascuno andava conducendo.
Ma forse è stato proprio questo suo ruolo di educatore a sembrare pericoloso a chi poi ha deciso di ucciderlo?
Alla prova dei fatti le cose stanno così. Io non so se lui avesse fin da subito chiara questa percezione abbastanza rivoluzionaria del suo modo di far pastorale, cominciando dai piccoli, senza troppa retorica di antimafia, senza indulgere a quella visibilità che in certi momenti, particolarmente a Palermo, sembrava una strategia vincente. Certo, di fronte a tanta omertà del passato, a tanti silenzi ambigui, una visibilità dell'antimafia si imponeva, però a lui è risultato subito chiaro che il frutto più concreto e più duraturo era investire sul piano educativo, aiutando i giovanissimi a pensarla diversamente da come la pensavano gli adulti e a non farsi troppo condizionare dall'aria che respiravano nell'ambiente familiare o nel quartiere o nelle situazioni di socializzazione che erano abbastanza difficili in un contesto estremamente degradato quale quello di Brancaccio.
Il sacrificio di Don Puglisi cosa ha cambiato in Sicilia?
Il sacrificio di Don Puglisi intanto ci ha dato la certezza che bisognava voltare pagina e che l'atteggiamento così piuttosto neutrale o piuttosto complice, ma sul piano delle omissioni più che una complicità sul piano operativo, non era legittimo, non pagava e soprattutto non era in linea con il Vangelo e con il Magistero. Ricordiamo che il sacrificio di Puglisi segue la denuncia di Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento e segnò in qualche maniera un cambiamento nella strategia stragista dei mafiosi. Ci ha dato più coraggio, ci ha detto che paga una posizione chiara nella quale non si fa una facciata di antimafia, ma si fa una scelta di tipo pastorale che influisce prima di tutto sui comportamenti nostri, per contagiare positivamente i comportamenti, il modo di pensare e il modo di essere della nostra gente. E il riconoscimento della sua santità attraverso la beatificazione dice anche che è cambiato il modo con cui perseguitare i cristiani. Se una volta la persecuzione era da parte dell'autorità pagana che voleva distogliere i propri sudditi da quella che considerava un'impietà religiosa, oggi la nuova persecuzione riguarda proprio il Vangelo della giustizia, il Vangelo della fratellanza, il Vangelo della qualità della vita, il Vangelo anche della legalità. E tutto questo credo che potrà portare da qui in avanti buoni frutti nel nostro paese, a partire dalla nostra martoriata Sicilia.
Un ricordo della beatificazione di Don Puglisi dello scorso 25 maggio.
Ma il ricordo di tanta commozione, di tante lacrime, anche da parte di noi vescovi che l'abbiamo conosciuto, era normale, perché ricordarlo così nella sua umanità e vederlo nella gloria dell'aureola dei beati ci ha riportato veramente alla sua essenza di piccolo secondo il Vangelo, gli ultimi del regno che diventano i primi perché hanno imparato la legge dell'amore, l'hanno praticata e l'hanno proposta e la propongono a quelli che a lui si rivolgono, proprio guardando il suo specchiato esempio di trasparenza evangelica.
Io le ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia, Monsignor Mogavero. Ringraziamo appunto Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, che domani, lo ricordiamo, interverrà nell'incontro dedicato alla presentazione del volume Il Miracolo di Don Puglisi di Roberto Mistretta all'interno del Festival Trame. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E adesso concludiamo il nostro cammino, il lungo cammino che abbiamo seguito lungo queste settimane sulla via Tolosana. Lo facciamo collegandoci con Sergio Valsania, che è appena ritornato appunto da questo pellegrinaggio e che è con noi al telefono. Buongiorno Sergio, benvenuto.
Buongiorno.
Dunque parliamo di quest'ultima settimana appunto di cammino,
sì,
che vi ha portato...
La settimana spagnola.
Esatto, fino a Puente la Reina.
Sì, abbiamo passato Col de Son Port e poi siamo scesi lungo la valle dell'Aragon, il fiume che dà il nome all'Aragona, perché eravamo usciti dall'Aquitania e siamo entrati in Aragona, e poi abbiamo girato verso ovest. La nostra ombra ha cominciato a diventare il nostro segnale indicatore della direzione verso la quale dovevamo andare, perché si cammina la mattina, quindi c'è il sole dietro le spalle, l'ombra indica l'ovest.
Una bussola vera e propria.
Come una sì. Bussola. E cammina, nel senso abbiamo fatto altri 150 chilometri, più o meno 140, e siamo arrivati fino a Puente la Reina, dove abbiamo incontrato proprio il grande fiume dei pellegrini che viene da Roncisvalle e va a Santiago de Compostela. Il grande fiume proprio lì era pieno di pellegrini, mentre noi abbiamo fatto questo percorso un po' più specializzato, un po' più per iniziati, ecco.
Puente la Reina, appunto questo punto di convergenza, che tipo di luogo è, visto che appunto incontra due cammini diversi?
Ma è un borgo, un paesino che aveva un destino sostanzialmente di scomparsa anche in questo abbandono della campagna, però invece ha ripreso vita proprio perché è una tappa d'obbligo, una tappa storica del cammino, quindi è un paesino abbastanza vivace, c'è questa strada centrale sul quale si affacciano i bar, dove si fermano i pellegrini, perché poi ormai la via francese è così attrezzata che in realtà anche il senso stesso della tappa dove fermarsi si è un po' sciolto. Ci sono un sacco di auberge, come li chiamano loro, quindi di ostelli anche a metà delle tappe, uno si organizza come gli pare, cammina sostanzialmente quanto vuole, se un giorno si sente più in forma fa un pezzo più lungo, se no, se invece è fuori forma oppure piove come è
successo
molto
a noi
quest'anno, infatti si ferma prima, insomma c'è una maggiore elasticità. Fra le cose che si segnalano però c'è stata una in Spagna una gita, come le chiamiamo noi, quando utilizziamo la macchina di servizio per andare a vedere qualche luogo particolare,
sì.
Perché siamo stati al monastero di Leire, che è un luogo bellissimo, lì quasi al confine fra l'Aragona e la Navarra, e questo monastero che ha questa chiesa romanica, ma proprio di un primo romanico primitivissimo, grande però fatta senza una grande conoscenza architettonica, per cui ci sono queste linee un po' storte, questi archi, si vede un po' arronzati. E la cosa bella è la storia dell'abate Virilia, che poi diventa San Virilia, che era l'abate di lì, che aveva un dubbio sul tempo, nel senso non capiva che cos'è l'eternità. Un giorno esce a fare una passeggiata, sempre pregando il Signore con questo dubbio, si siede su un sasso e sente un uccellino cantare. Allora ascolta questo uccellino un po' in maniera alla San Francesco, nel San Francesco ci parlava, ma comunque ascoltava anche. Ascolta l'uccellino, poi si fa buio, si alza, torna verso il convento, verso il monastero, e vede delle cose un po' diverse dal solito, per cui gli alberi gli sembrano differenti, anche il monastero è quello, ma c'ha qualche cosa di architettura e non gli torna, insomma. Bussa e apre un monaco e gli dice: ma chi è lei? Come, chi sono io? Sono l'abate. Dice: ma no, non dica sciocchezze, l'abate è un altro. E insomma c'è questa confusione. Allora dice: andiamo a vedere se c'è mai stato un abate che si chiama Virilia. Vanno nel libro abbaziale e scoprono che 300 anni prima c'era stato questo abate Virilia, che poi era scomparso misteriosamente, cioè il tempo, erano passati 300 anni nei quali lui si era fermato a ascoltare l'uccellino senza saperlo, e questo era il modo nel quale Dio aveva risposto alla sua preghiera, gli aveva spiegato che il tempo poi è un'illusione degli uomini. A noi è piaciuta moltissimo questa storia, perché è il nostro modo di vivere il tempo, è un tempo rallentato. Abbiamo fatto 760 chilometri in più di un mese, 760 chilometri in macchina in un giorno si fanno comodamente, in aereo si fanno in un'ora. Cioè, ma ha un senso? Probabilmente per noi sì, perché abbiamo vissuto un tempo più denso, visto dei luoghi in maniera diversa, abbiamo scavato anche dentro noi stessi, poi i 300 anni di Virilia che ascolta il passerottino, forse un usignuolo, sono questo tempo che non è una misura certa, ed è inutile tentare di correre lungo il tempo, e quindi questo è stato uno dei nostri incontri significativi, degli ultimi doni proprio del cammino e quindi di Dio lungo questa strada sul quale abbiamo riflettuto abbastanza e che ci citavamo l'un l'altro quando uno si lasciava riprendere da una fretta insensata, che poi il camminare e fare queste forme di pellegrinaggio è anche un modo per riorganizzare il proprio tempo in maniera più sensata.
Sergio, ti ringrazio moltissimo allora di questa tappa, possiamo chiamarla ancora così, questa tappa radiofonica che abbiamo fatto insieme, e naturalmente ti invito per giovedì prossimo insieme a Giovanna Savignano, Maurizio Lepri se vorrà venire, perché facciamo appunto un discorso unitario sull'intero cammino, su questo intero cammino della Via Tolosana. Grazie di essere stato qui.
Grazie a te, ciao.
Ciao. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.